le apparizioni di Cristo risorto e che si vanno raccontando durante queste settimane dopo la Pasqua, sono a volte sempre una cornice di particolare dolcezza. C'è un gaudio, un incanto, un qualche cosa che penetra profondamente nel cuore e che dà letizia. E questa dei discepoli di Emmaus è forse una tra le più belle. Il racconto che abbiamo appena ascoltato e che tutti noi conosciamo molto bene è un quadro da contemplare lentamente, prima nel suo assieme e poi in tutti i particolari. È un quadro che ci ritrova dentro perché esprime dei sentimenti che sono già nel nostro animo, interpreta stati d'animo, attese, speranze e anche limiti della nostra vita. Ieri sera lo leggevo ancora pian piano per conto mio, per preparare questa meditazione. E mi pareva di ritrovare non soltanto un qualche cosa di conosciuto, ma un qualche cosa che mi apparteneva, che era già dentro nella mia esperienza. E man mano leggevo, rileggevo queste parole, avevo la sensazione di riprovare nell'animo la dolcezza di quella musica di Tchaikovsky, quella grandiosa sinfonia, la patetica, in cui c'è una dolcezza sconfinata, quasi piena di malinconia, che ti penetra profondamente, quasi che ti culla dentro e che dà una particolare dolcezza all'animo. E allora questa mattina vi invito, fratelli, a guardare profondamente, con attenzione, a contemplare, a gustare questo racconto di una manifestazione del Signore che ha dentro pur delle verità, delle proposte, che fa emergere nel nostro animo dei sentimenti, delle richieste, una preghiera e che ti dà la sensazione veramente di una scoperta quanto mai interessante. Questi due uomini avevano certamente simpatizzato per Cristo e avevano partecipato agli ultimi eventi della vita di Cristo. Probabilmente avevano ascoltato dei discorsi, avevano ascoltato il discorso della montagna o avevano assistito alla moltiplicazione di pani e avevano una grande ammirazione per questo Gesù di Nazaret, famoso per le sue opere, per i suoi discorsi e per i suoi prodigi. Ma Gerusalemme, dopo la sua morte, spirava un'aria fredda e triste, forse pericolosa. E allora pensano di prendere l'arco e se ne vanno lontano da questo luogo che diventa scottante per gli ammiratori di Cristo. E se ne vanno camminando lentamente lungo la strada per raggiungere Emmaus. È estremamente facile immaginare questi due discepoli, forse a capochino, mentre voltano le spalle alla città santa, conversare tra di loro sugli ultimi avvenimenti, commentare, ridirsi le cose, tentare una spiegazione a quanto avevano assistito. Se non che s'aggiunge a loro, s'accompagna a loro un forestiero. E Cristo non che li insegue, ma che li segue. E questo Cristo che raggiunge questi due discepoli che se ne vanno lontano, mi dà una tranquillità interiore, una dolcezza sconfinata. Ve lo confessai ancora in una di queste meditazioni. E che è grandioso il pensare che Dio mi ama anche quando io non lo amo. Che Dio mi segue anche quando io lo abbandono. Dio mi attende anche quando io me ne vado lontano. È il mistero della bontà, della misericordia, della generosità di Dio, che è quasi sconosciuta alla nostra esperienza umana. Mi pare che porti veramente al cuore una dolcezza sconfinata il pensiero di sapere che c'è qualcuno che mi segue, anche nei momenti in cui io abbandono. Non si trattava là di un tradimento, ma c'era un abbandono. Se ne andavano lontano, fuori dal pericolo. E Cristo li segue. C'è una bellissima pagina in un libro di François Mauriac, La vita di Cristo, in cui si dice che quando Cristo sale al cielo non scompare definitivamente dall'orizzonte dell'uomo, ma mentre è salito te lo ritrovi dopo la prima curva, dietro la prima svolta della tua strada. Cristo riappare costantemente nella nostra vita e nella nostra esperienza. E domanda loro: perché ve ne state così tristi? E loro confidano il perché della loro tristezza. In un verbo che è diventato famoso, speravamo. Speravamo di aver approdato a qualche cosa, speravamo che Gesù di Nazareth fosse veramente il Salvatore. Probabilmente volevano una certezza assoluta, solare. Si aspettavano un liberatore sicuro e tranquillo. Speravamo. È un verbo che traduce così fedelmente anche uno stato d'animo nostro. Ci sono dei momenti in cui ci pare di aver incontrato il Signore, di aver scoperto la salvezza, il Maestro, e poi s'annebbia, diventa un po' confuso la nostra fede. Sentiamo il terreno molle sotto i nostri piedi. C'è una nebbia che ci avvolge. E quello che era una certezza, una sicurezza, una scelta, diventa così incerta e dubbiosa. E allora ci ripare di ripiombare in un atteggiamento di preoccupazione interiore. Speravamo. O stolti e tardi di cuore. C'è in questa frase un atteggiamento molto affettuoso da parte di Cristo. E comincia a spiegare loro le scritture. La parola di Dio è la chiave per interpretare tutta la nostra esperienza religiosa, è il punto di riferimento. E forse noi cristiani non abbiamo una dimestichezza, una familiarità così costante e profonda con la scrittura. La scrittura è il punto fermo della nostra lettura religiosa della vita. È il punto di riferimento, la chiave di interpretazione dei nostri stati d'animo, dei nostri problemi, delle nostre difficoltà, di quello che ci sta avanti. E man mano che Cristo parla loro, c'è una particolare dolcezza, un'ebbrezza interiore. Lo dicono poi, non era ardente il nostro cuore mentre egli camminava con noi e ci parlava della scrittura. C'è un qualche cosa che cresce, che matura dentro di loro, che sale. Infatti, quando egli dice di voler proseguire il viaggio, loro lo pregano di rimanere e dicono forse una delle preghiere più belle, una delle preghiere che interpreta così profondamente, così essenzialmente i nostri stati d'animo, il nostro bisogno di Dio. Una preghiera che è stata ripresa da tutte le canzoni e che ha una sua melodia indipendentemente dalla musica. È una preghiera che interpreta il profondo del nostro essere. Rimani con noi, o Signore, perché si fa sera e il giorno già declina. Noi siamo tanti questa mattina qui in chiesa, abbiamo età diverse, esperienze diverse, cultura, un passato tanto diverso l'un dall'altro. Eppure questa preghiera interpreta la situazione interiore di ciascuno di noi, il nostro bisogno di sentirci che c'è qualcuno accanto che ha un passo tranquillo, che è un punto di riferimento, qualcuno che mi può dare la mano e che mi può aiutare, mi può salvare, mi può indicare la strada. Rimani con noi, o Signore. È una preghiera così cara, così profonda, così vera. Sono delle parole che esprimono così compiutamente il nostro bisogno di Dio. Rimani con noi, o Signore, perché si fa sera. Ed entrano e Cristo si siede a tavola. Così come facciamo noi questa mattina, dice la benedizione e poi spezza il pane. E allora gli loro occhi si aprono, colgono questo gesto familiare, questo segno, e capiscono che egli è il Cristo risorto. La loro Pasqua è arrivata un po' in ritardo, ma hanno fatto Pasqua. Si sono allietati alla luce della Pasqua, hanno trovato la verità della Pasqua. Ha poco importanza che la Pasqua avvenga in un certo giorno del calendario. L'importante è che avvenga la Pasqua, che ognuno di noi si incontri col Cristo risorto, che ognuno di noi abbia questa luce, faccia questo incontro, abbia questa rivelazione interiore. E questo è importante. E tutti i giorni, tutte le esperienze, tutte le situazioni sono buone per far Pasqua, per incontrare il Signore. Viviamo in un mondo che è tutto pieno di segni. E basterebbe un cuore più aperto, degli occhi spalancati, un animo più disponibile, più semplice, per capire il valore, il messaggio di questi segni. Anche noi questa mattina ripeteremo ancora una volta il segno dello spezzare il pane, perché la resurrezione diventi attuale, si verifichi ancora una volta e sentiamo il Signore in mezzo a noi. Quanto è importante che compiamo questo segno bene, profondamente, con fede, perché ognuno di noi possa fare questa scoperta, perché chi approda alla nostra comunità possa sentire questa presenza. E poi tornano indietro, riacquistano il coraggio e sentono il dovere di ritornare là dove forse c'è il pericolo. Ma non c'è più nessun pericolo per chi ha una certezza dentro, per chi ha una verità che gli canta nel cuore, per chi è sorretto da una speranza. Non c'è più nessun pericolo, nessuna preoccupazione per chi ha questa certezza. Può buttarsi tranquillamente nella mischia, perché il dolore, la sofferenza, perfino la morte, non lo preoccupa più, perché ha un qualche cosa di più grande, di più forte, di più bello e di più importante, anche della sua tranquillità. Ritornano per dire ai fratelli quello che hanno scoperto, quello che hanno sentito dentro, quello che hanno avvertito. E questo è il racconto di una Pasqua. Questo potrebbe essere il racconto di una nostra Pasqua, di una nostra esperienza religiosa. E allora vi invito, fratelli, a guardare a fondo questo quadro, a sentire questa musica di parole, di sentimenti, di gesti, di pensieri, di tensioni, di sensazioni interiori. Perché anche di tutto questo abbiamo bisogno per ripetere anche noi questa esperienza, per incontrarci con il Signore e per forse indicarlo, per essere anche noi segno per gli altri, per i fratelli che attendono e che forse non hanno ancora fatto Pasqua, ma che anche loro hanno bisogno di far Pasqua, di incontrarsi nel Signore risorto.